Radio Immagina.
E allora diamo il benvenuto a Marina Sereni, vice ministra degli esteri e della cooperazione internazionale. Grazie di essere tornata a Radio Immagina.
Grazie a voi per l'invito.
Allora, siamo qui a commentare il 21esimo giorno di guerra, una guerra improvvisa, forse non imprevedibile, ma che ha sconvolto e tiene con il fiato sospeso il mondo. Allora, stiamo vedendo le immagini delle bombe in TV, le colonne dei profughi e la devastazione. Ciò che però tutti vogliamo è che questa guerra finisca presto. Da questo punto di vista, la via diplomatica non si è mai chiusa, Vice Ministro?
Mai, né mai si dovrà chiudere. Noi siamo ovviamente angosciati, vediamo queste immagini, soprattutto le vittime civili, tanti bambini e tante donne che fuggono, giovani che muoiono, vediamo un paese che coraggiosamente si difende e lotta contro questa invasione assurda, però non dobbiamo mai sperare che ci sia un canale diplomatico per poter trovare il modo di fermare la guerra. La priorità assoluta per l'Italia e per l'Europa è fermare questa guerra ed evitare che questa guerra si espanda.
Siamo tutti impegnati, noi stiamo guardando, c'è stato anche nei giorni scorsi un importante incontro tra Cina e Stati Uniti a Roma, ma ci sono pressioni anche su Israele, su Turchia, affinché si smarchino un po' dalla Russia o almeno indirizzino, grazie diciamo a quelli che sono i loro buoni rapporti, le decisioni di Putin. Su questo si punta diciamo per far cessare il conflitto?
Beh, dobbiamo puntare a far sì che tutta la comunità internazionale si muova per influire su questa situazione. Ovviamente i rapporti con i due paesi interessati, cioè l'Ucraina e la Russia, sono diversificati nel mondo. Noi ci siamo schierati, come era giusto che fosse, l'Europa si è schierata a fianco dell'Ucraina aggredita, ma sappiamo che ci sono paesi che, pur riconoscendo le responsabilità della Russia, hanno mantenuto una posizione diversa dalla nostra. Proprio a questi paesi ci rivolgiamo perché possano svolgere una funzione positiva. Noi in questo momento dobbiamo usare tutti gli strumenti, ripeto, tutti gli strumenti di pressione su Putin e sulla Russia. Noi abbiamo usato le sanzioni, abbiamo aiutato e stiamo aiutando l'Ucraina finanziariamente, anche sotto il profilo militare, ma pensiamo che ci siano altri paesi, per esempio la Turchia, che è un alleato della NATO ma che non si è associata alle sanzioni, per esempio la Cina, che si è astenuta sulla risoluzione delle Nazioni Unite ma non ha approvato l'intervento militare della Russia. Quindi noi dobbiamo puntare a far sì che tutta la comunità internazionale si mobiliti. Chiunque può intervenire e influenzare le decisioni di queste ore deve farlo, e deve farlo per fermare la guerra. Abbiamo visto un'iniziativa di Israele, abbiamo visto e stiamo sentendo una candidatura della Svizzera che si è proposta per come mediatore. Quindi noi dobbiamo effettivamente sviluppare un'iniziativa corale. Tutta la comunità internazionale si deve unire sull'idea che la priorità è fermare questa guerra.
Si deve scegliere insomma da che parte stare in maniera inequivocabile. Questa volta, forse più di altre, non sono ammesse ambiguità.
Non sono ammesse ambiguità perché abbiamo visto benissimo quali sono le responsabilità di questo conflitto. Questo non significa non cercare un compromesso. L'Italia ha sempre tradizionalmente messo al primo posto la diplomazia, non abbiamo fatto mancare e non faremo mancare il nostro sostegno deciso, determinato all'Ucraina, ma dobbiamo anche aiutare l'Ucraina a trovare una strada diplomatica, a trovare una soluzione, questo per il bene degli ucraini, per il bene di quella terra, per il bene di quel paese.
Certo, dal punto di vista dell'Europa c'è stata anche una visita simbolica, diciamo, però molto rischiosa, dei tre premier polacco, ceco e sloveno nella capitale ucraina proprio ieri. Oggi alcuni giornali parlano di una decisione non condivisa con l'Europa.
Diciamo che è una decisione di cui l'Europa era comunque informata, certo, di cui si è discusso nel vertice di Versailles. È una presenza ovviamente simbolica che, insieme ad altre iniziative che l'Europa sta prendendo, molto più consistenti dal punto di vista concreto, diciamo così, fanno sentire comunque l'Ucraina parte della nostra famiglia europea, diciamo così. Ecco, quindi io penso che pur essendo stata un'iniziativa non costruita all'interno dell'Unione Europea, però io penso che sia un'iniziativa di cui va apprezzato lo spirito.
Certo, anche perché abbiamo visto questa questione della guerra, una cosa diciamo positiva l'ha avuta, questa di aver unito diciamo in maniera molto violenta l'Europa, per esempio sulla questione dei profughi, che sono stati usati un po' come un'arma dalla Russia di Putin per mettere l'Europa in difficoltà. Fino ad oggi ha vinto la solidarietà anche in quei paesi che di solito diciamo non l'hanno usata, però a lungo termine saremo in grado di dare assistenza a chi fugge, e lo sappiamo sono soprattutto minori e donne?
Beh, noi intanto diciamo così, sì, la guerra sta facendo sul piano della politica estera e della difesa europea, e forse anche sul piano del tema della migrazione e dell'asilo, un po' da acceleratore, così come è successo con il Covid, con la pandemia sul piano economico e sociale, anche questa guerra ha messo l'Europa di fronte a una sua a un bivio. Essere unita e quindi trovare le ragioni per una maggiore integrazione, per una solidarietà più forte, oppure dividersi e dare una grande dimostrazione di debolezza. Forse questo era uno degli aspetti su cui poteva contare, pensava di poter contare Putin, cioè pensava di poter dividere l'Europa e di poter avere un atteggiamento più debole e più frantumato dei paesi europei. Non è stato così, questo è un bene, ed è un bene, una novità storica, che si sia deciso in questa crisi drammatica di attivare per la prima volta una direttiva che esisteva già dal 2001 e per la prima volta viene attivata, che è quella della protezione temporanea dei profughi che scappano da una guerra. Noi per questo aspetto lo abbiamo sollevato in altre occasioni di fronte ad altre crisi. È la prima volta che riusciamo a trovare l'unanimità, l'unità degli europei per affrontarla in questo modo. È un fatto straordinariamente nuovo, ed è un fatto straordinariamente nuovo che oggi paesi come la Polonia o la Romania stiano invocando la solidarietà europea, e questo è, come dire, importante. Noi dobbiamo far sentire la solidarietà europea a questi paesi, che sono i paesi più toccati dalla fuga dei rifugiati, di proporzioni enormi, stiamo parlando già di 3 milioni di persone. Dobbiamo far sentire tutta la nostra solidarietà. E poi non ce ne dobbiamo dimenticare quando torneremo a discutere del Mediterraneo, per esempio, quando torneremo a discutere della modifica del regolamento di Dublino, quando torneremo a discutere di una nuova regolamentazione dell'asilo e dell'immigrazione in Europa, che noi da tempo stiamo cercando di ottenere. Quindi io penso che questa crisi, purtroppo, sulle spalle, sulla pelle di tante persone innocenti, però questa crisi ci costringe ad essere più Europa ed essere più solidali.
Assolutamente, e la solidarietà si farà anche grazie all'ONG, alle tantissime associazioni, al terzo settore, che anche in questa occasione si sono rivelate davvero preziose, e come ovviamente la solidarietà che poi è venuta dai cittadini italiani e europei. Si è tenuto anche nei giorni scorsi il comitato congiunto che ha deliberato l'estensione della dotazione finanziaria, un riconoscimento di questi meriti.
Sì, la società civile italiana, come è successo ad agosto con l'Afghanistan e come sta succedendo in queste ore con l'Ucraina, è un grande serbatoio di solidarietà e di partecipazione, e noi questo serbatoio lo dobbiamo coltivare, lo dobbiamo valorizzare. Adesso sulla crisi ucraina si sono stabiliti dei tavoli, uno sull'infanzia che è coordinato dalla ministra Bonetti, a cui diciamo partecipo io per il Ministero degli Esteri, un altro lo abbiamo fatto esattamente con il Ministero degli Esteri, con le organizzazioni non governative che si trovano nell'area. E dobbiamo sapere che questa mobilitazione sarà ancora lunga e dovrà durare a lungo, perché queste persone che arrivano, che fuggono dalla guerra, non rimarranno da noi poco. Speriamo che la guerra finisca presto, ma ci sarà da ricostruire, quindi ci sarà un tempo in cui queste persone, bambini, donne, famiglie, dovranno rimanere qui. È molto importante il ruolo che ha sviluppato la diaspora, c'è una diaspora molto significativa di ucraini e soprattutto ucraine in Italia, che svolgono molto spesso dei mestieri nelle nostre famiglie, nelle nostre case, proprio a tutela dei più vulnerabili. Questo ha suscitato e ha creato una grande mobilitazione. La scelta che abbiamo fatto qualche giorno fa al Comitato Congiunto ovviamente non è relativa all'Ucraina, certo, ma è relativa a tutti i paesi della cooperazione italiana, su cui cui operiamo attraverso le organizzazioni della società civile, ma abbiamo ritenuto che fosse giusto finanziare tutte le iniziative idonee che hanno partecipato al bando dell'Agenzia per la Cooperazione, proprio perché senza questa mobilitazione diffusa, senza questa competenza diffusa delle organizzazioni della società civile, non esisterebbe la cooperazione italiana.
Assolutamente. Vorrei adesso fare, Vice Ministra, un lungo salto geografico al di là dell'oceano, perché lei da poco è tornata da un viaggio diplomatico in America Latina, è stata in Cile in occasione del cambio di mando e dell'insediamento del presidente Boric, un paese dove la speranza ha preso il posto della rabbia, la voglia di cambiamento interpretata da questo nuovo presidente giovanissimo ha trovato quindi un posto istituzionale. Abbiamo bisogno veramente di speranza e di progressismo?
Sì, penso che sia di nuovo il Cile torna ad essere un laboratorio politico. La storia del Cile è molto vicina, diciamo, al cuore e alla mente di tante persone del progressismo e della sinistra italiana. Abbiamo con il Cile avuto tanti legami nel periodo buio della dittatura, abbiamo avuto tanti legami successivamente quando è tornata la democrazia e si è costruito comunque uno sviluppo importante, anche se segnato da alcune contraddizioni. 2 anni e mezzo fa il Cile era in preda ad una protesta violenta, una protesta disperata di persone che avevano 1000 domande anche un po' confuse tra di loro, una mobilitazione senza leadership, una mobilitazione contro i partiti, non solo contro la destra, ma contro anche i partiti del centro-sinistra, e quindi una mobilitazione di cui era difficile capire la via d'uscita. Quella mobilitazione ha trovato una via d'uscita, come lei ha detto, istituzionale, con la convocazione di una convenzione costituente che sta scrivendo una nuova Costituzione per la prima volta nel Paese, perché la Costituzione vigente è ancora la Costituzione del tempo della dittatura, ancorché con molte modifiche che sono intervenute nel frattempo, quindi per la prima volta si stanno cimentando con l'idea di costruire una nuova Costituzione, e soprattutto per la prima volta entra in scena con il governo Boric, con il presidente Boric, entra in scena una nuova generazione. Sono tutti molto giovani, tante donne, quindi giovani e donne, un governo con tante donne, più della metà, e tanti giovani, e come dire, che si stanno caricando sulle spalle una grande sfida, che è quella di un cambiamento nella direzione di un mondo più aperto, più inclusivo, più attento all'ambiente, più attento ai diritti umani, più attento per esempio al ruolo e al posto delle comunità indigene, dei popoli originari. Quindi c'è un grande cambiamento, grande sfida però, perché il mondo è complesso e non c'è nessuna strada già segnata. Ma quello che abbiamo potuto, a cui ho potuto assistere rappresentando il nostro paese alla cerimonia di insediamento, è certamente un fatto storico. Speriamo, noi abbiamo rapporti tradizionalmente molto positivi, bilaterali, abbiamo tante imprese italiane, alcune primarie, diciamo, imprese italiane che si trovano lì da tempo, che lavorano lì, lavoriamo su cose molto innovative, penso all'idrogeno verde, penso alle rinnovabili, cioè abbiamo, diciamo, stiamo lavorando su terreni molto innovativi e molto interessanti anche per il governo che si è appena insediato, e quindi io, diciamo, penso di essere stata fortunata a poter rappresentare il paese lì, ma penso anche che abbiamo molto da lavorare per continuare a stringere questi nostri rapporti e a collaborare con questa nuova generazione di leader.
Assolutamente, allora, speriamo veramente che questo cambiamento ci porti anche delle ambizioni future. Allora, ringrazio Marina Sereni, Vice Ministra degli Esteri della Cooperazione Internazionale, per essere stata con noi. Grazie mille, buon lavoro.
Grazie e buon lavoro a voi.